La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Musiche molto enfatiche da Colossal, quale in realtà questo film alla fin fine è un film, ripeto, commento sonoro di Michel Jarre, The Man Who Would Be King, questo è il titolo originale di un film di cui ci parla Marcello Gerardi, che con grande piacere torniamo ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Eccomi qua, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, di che film parliamo oggi?
L'hai detto tu, L'uomo che volle farsi re. Praticamente da un racconto di Rudyard Kipling, che John Huston, il grandissimo, e sottolineo grandissimo, regista statunitense, uno dei più grandi della storia, che ci ha regalato capolavori indimenticabili come The Maltese Falcon, no? Il mistero del falco, Il tesoro della Sierra Madre, insomma. Ora ci regala un Colossal, che non è un capolavoro, però è sicuramente un film di rilievo, insomma, importante. E soprattutto bisogna sottolineare che questo film, L'uomo che volle farsi re, sul grande schermo dà tutto un altro effetto e sicuramente viene deprivato, insomma, nella visione domestica della sua spettacolarità. Si tratta di un'opera, appunto. Kipling era studiato e venerato quasi da almeno una ventina d'anni da John Huston, che lo considerava uno dei più grandi scrittori dell'Ottocento. Insomma. Alla fine, un progetto che era partito una ventina d'anni prima, trova nel 75 la sua espressione, la sua possibilità produttiva, anche con l'apporto della sceneggiatrice Gladys Hill, con cui il regista aveva un rapporto, diciamo, molto positivo, di collaborazione. Il regista era settantenne ormai e diceva: io questo film finirà che non lo faccio mai, invece finalmente riesce a farlo. Aveva realizzato un paio d'anni prima un'opera pure che era rimasta, insomma, memorabile, diciamo, nel cinema western, praticamente Il giudice Roy Bean, L'uomo dei sette capestri con Paul Newman, e lui in quel momento diceva che sia lui che Paul Newman erano disoccupati, insomma, quindi si buttò a capofitto in questo progetto, ma alla fine gli fu consigliato di scegliere come attori, diciamo, anche diciamo, per la loro origine britannica, Sean Connery, che finalmente in questo film avrà anche un apprezzamento da parte della critica, non verrà più relegato al solito solo James Bond. Questo fu uno dei primi film in cui, appunto, Sean Connery ottiene il plauso della critica. Michael Caine, il grande attore britannico di tante commedie, di tanti film drammatici, e Sir Christopher Plummer, insomma, un film fatto da un americano versatile di origine irlandese come Huston, che comunque trasuda chiaramente cultura britannica e imperialismo britannico. Perché non dimentichiamo che questo film è una storia coloniale, vista con grande ironia, sia diciamo dal romanzo di Kipling, che però è più epico narrativo, ma soprattutto dal regista Huston, che come è suo solito, insomma, mette l'ironia in tutte le opere, diciamo, che realizza, e sa miracolosamente coniugare il lato epico, il lato avventuroso, con il lato umoristico, ironico, in certi casi addirittura sarcastico. Di che si parla? Si parla di due massoni londinesi, ex sergenti dell'esercito britannico, per il momento a riposo, che decidono di, dopo aver contattato prima casualmente, diciamo, su un treno, poi diciamo con un appuntamento in India, diciamo a Lahore, con Rudyard Kipling, il grande scrittore che a quei tempi immaginava di essere un corrispondente del Morning Star diciamo dall'India, e gli dicono: noi abbiamo intenzione di recarci in Kafiristan, che è una immaginaria, diciamo, regione tra l'India e l'Afghanistan, insomma, che sarebbe stata colonizzata da Alessandro Magno nel 328 a.C. che aveva governato lo stesso Alessandro per un periodo, sposando la bella Roxanne, che era una nobile, diciamo, del luogo. I due avventurieri, perché di questo si tratta, sono convinti che se si recheranno presso, diciamo, questa regione, facilmente prenderanno il potere e potranno farsi nominare re. Diciamo, la loro idea è quella: noi andremo a governare come re il Kafiristan, insomma, dividendoci i ruoli. Fanno un lungo viaggio, anche avventuroso, anche spettacolare per certi versi, attraverso l'India e l'Afghanistan, che però devo dire non è che descrivono molto, è un viaggio abbastanza rapido e poco descritto, insomma, hanno pure molte intemperie, insomma, riescono addirittura, la neve, la caduta di massi di neve li fa superare un crepaccio che sarebbe stata la loro fine, diciamo, sarebbe stato impossibile proseguire, invece una provvidenziale valanga, insomma, li aiuta e superano questo crepaccio e arrivano in Kafiristan. Inizialmente sono accolti con molta diffidenza, poi hanno la fortuna di trovare un ex soldato britannico, che anche se di origine, insomma, appunto indiana, che li accoglie, li fa, diciamo, in qualche modo entrare così, insomma, in qualche modo nell'ambiente, e ovviamente vengono così, in maniera mistificante, insomma, considerati, essendo britannici, insomma, come dei semidei, e alla lunga riescono, con l'abilità, soprattutto Connery, insomma, a farsi davvero spacciare per un essere immortale. E quindi viene anche per una coincidenza: i due erano massoni del rito scozzese, e il gran sacerdote del Kafiristan vede in un'immagine, che tra l'altro gli aveva regalato, cioè una specie di ciondolo che gli aveva regalato Kipling, quindi era fortunatissima questa
Kipling, è un come se gli avessi dato un talismano per il
una
viaggio,
specie, insomma, di talismano, insomma, così, che era identico a quello scolpito in una pietra sacerdotale. Quindi ovviamente il sacerdote lo riconosce come re, sicuramente dice: se questo simbolo, che di 2000 anni fa, è lo stesso che porta quest'uomo, allora lui è davvero un re, non è una mistificazione. E quindi assume il regno. Lo amministra un po' come faceva il giudice Roy Bean, l'uomo dei sette capestri, no? Con saggezza e con crudeltà, insomma, quindi, diciamo, è anche relativamente facile, diciamo, per lui, considerata l'ignoranza del popolo, insomma.
Ma poi si erano conquistati la smisurata fiducia di tutta la popolazione, perché grazie alle armi, sì, di cui si erano dotati,
certo.
Avevano sbaragliato tutti
avversari. Infatti c'è una scena di battaglia in cui questi, con le loro armi, hanno buon gioco praticamente a sbaragliare letteralmente le tribù nemiche, insomma, e quindi vengono praticamente assorti al ruolo, diciamo, di re e di gran, insomma, come fosse primo ministro, in certo senso, l'altro. Il re, diciamo, sostanzialmente Michael Caine, primo ministro, se vogliamo chiamarlo, cioè il re sostanzialmente è Sean Connery, mentre il primo ministro è invece Michael Caine.
Sean Connery, che addirittura a un certo punto è proprio convinto di avere...
Esatto, era questo che stavo dicendo, cioè praticamente Sean Connery a un certo punto, essendo uno scozzese, quindi a suo modo, insomma, un sognatore, un idealista, è questo che ci vuole dire il film, lui si convince effettivamente di dover svolgere questo ruolo, mentre l'amico gli dice: ma qui siamo venuti per arricchirci, poi per scappare, insomma, non è... cerchiamo di non perdere... insomma,
e soprattutto non tiriamo troppo la corda. Che
non
qui
tiriamo troppo la corda.
Siamo stati fin troppo fortunati, ci è andato, esatto, troppo liscio.
Esatto, tanto più che avevano il possesso di, diciamo, di ricchezze sterminate, conservate, diciamo, in una specie di cripta
di forziere, sì,
di forziere, insomma, che gli dicono che erano a loro totale disposizione. Ora lui entra nel ruolo, decide di
sposare. Comunque, come dicono i francesi, cherchez la femme, no?
Sì, adocchia una bellissima principessa, Roxane, pure lei, e decide: quella sarà mia moglie, così come fece Alessandro. Il problema è che questa donna, assolutamente riluttante, innanzitutto perché ritiene che, insomma, come la leggenda dice, che se una donna si accosta a un re viene bruciata viva, quindi muore. Dall'altra, quindi, è molto riluttante, però gli fa lo scherzetto di morderlo in un orecchio, e quindi al momento, insomma, della cerimonia nuziale, per cui svela che in realtà non è per nulla un re.
Non è per nulla una divinità, più che altro.
Non è per nulla, voglio dire, una divinità, insomma, non è per nulla, è diciamo... È per,
di carne,
diciamo,
e ossa, stato, come tutti loro, insomma.
È praticamente un usurpatore, non è una divinità, non è assolutamente, quindi, immortale. Ovviamente c'è una rivolta, una pesante rivolta, e mentre, appunto, molto più scaltro, l'amico riesce a scappare, diciamo, pur dovendo abbandonare quasi tutte le ricchezze che aveva praticamente messo da parte per fuggire, già l'aveva detto, sarei fuggito, invece Connery va ad affrontare una morte quasi eroica, declamando versi su un ponte, insomma, sostanzialmente...
Classico ponte di corda tibetano, insomma.
E di corda tibetano, che poi viene fatto, appunto, crollare, e quindi lui...
Muore nel burrone.
Muore, cade nel burrone. E poco dopo, diciamo, si riallaccia all'inizio del film, quando vediamo una persona lacera, quasi riconoscibile, che era in realtà
cieca di un occhio, insomma, mal ridotta.
Cieca di un occhio, che si presenta allo studio di Rudyard Kipling con una testa coronata, putrefatta ovviamente, e Kipling rimane così assolutamente sconcertato, gli dice: ecco, questo è appunto il nostro re, questo è, lui aveva recuperato la testa di questo
con la corona di Alessandro,
con la corona di Alessandro, e l'aveva portata, e appunto, e lui si era salvato miracolosamente, fuggendo avventurosamente da questo regno, era ritornato in India a Lahore, e aveva, quindi, era ritornato allo studio di Kipling. Ora, il film è affascinante sul piano visivo, no? Soprattutto perché...
Tutto, cioè, girato in Marocco.
Tutto girato in Marocco, in parte anche a Chamonix, per la parte delle montagne, comunque soprattutto in Marocco. Ovviamente gli scenari sono meravigliosi, e c'è soprattutto questa ironia di fondo e la bravura dei tre interpreti, se vogliamo, soprattutto di Connery e di Michael Caine, che reggono molto bene la parte.
E tra l'altro poi a noi sfugge questa finezza, ma insomma giocano molto anche sullo scozzese parlato,
esatto,
da Sean Connery,
sì,
e l'inglese,
il cockney invece pratico, di concreto, Caine, di Michael Caine, il tipico londinese, molto scaltro, molto realistico, e che si finge quello che non è, insomma, no, sostanzialmente. È un film, ovviamente, in cui Houston sostanzialmente mette alla berlina l'imperialismo britannico, perché come già Kipling, tutto sommato, faceva, lo faceva coniugando il lato epico e quello ironico, ma soprattutto lo fa, più di un secolo dopo, appunto, lo fa praticamente il nostro Houston, che conosceva bene le ragioni politiche e insomma la storia, e diceva che Kipling insieme a Eliot, Thomas Eliot, era stato il più grande scrittore dell'epoca moderna e comunque aveva narrato le vicende dell'impero britannico e della sua decadenza.
Tra l'altro va detto che fare di 2 ore e passa di film basandosi su un 40 pagine di un racconto è un'opera abbastanza, come dire, elaborata, nel senso che è riuscito senza tempi morti, senza neanche, diciamo, una lungaggine, perché il film scorre abbastanza
bene. Il film è perfetto nella sua, diciamo così, elaborazione anche narrativa, no? Ripeto, forse così questo viaggio così lungo e avventuroso viene un po' semplificato, no? Come se in Afghanistan quasi non ci fosse, c'è solo un incontro con una tribù pericolosa, no?
Sì, ma anche loro, diciamo, non sono neanche attrezzati più di tanto per l'inverno, insomma, sono...
Sì, infatti, infatti.
Diciamo, la salvezza sono... loro sono sti fucili che si sono portati dietro.
Questi fucili, sì, questa loro superiorità. Ora, la cosa che Houston sostanzialmente ci vuole dire è questa, a parte l'ironia, no? Dice, la presunzione di andare a dominare una cultura che ritengono inferiore li frega.
Che poi è una critica che viene mossa proprio in generale al colonialismo, insomma.
Al colonialismo e tanto più alla così presunzione di essere portatori di una cultura superiore. Invece non capiscono che questa cultura, insomma, considerata inferiore, alla fine si ribella contro, perché capisce che erano degli impostori, insomma, praticamente. Loro si fanno scoprire degli impostori. Lui pensava di essere re, di voler seguire il percorso di Alessandro,
di essere un predestinato,
di essere un predestinato, di farsi, di fingersi immortale.
Non solo, poi diciamo che la abbastanza corposa serie di episodi fortunati che aveva costellato il loro viaggio fosse qualcosa che non finisse più, insomma.
Esatto, esatto. Comunque, insomma, sono tutti elementi di un film gradevole, di un film sicuramente in certi momenti anche epico, appassionante, insomma, comunque è un film che nella filmografia di Houston, che comunque bisogna dire la verità, ha avuto alti e bassi, insomma, non tutti i film erano, diciamo, quei capolavori come Tesoro della Sierra Madre, appunto Il Mistero del Falco, insomma, non tutti i film erano, o anche lo stesso Giudice Roy Bean, L'Uomo dei Sette Capestri, no? Avevano fatto anche opere minori, Lettera al Cremlino, Agente McIntosh, insomma, film più ordinari, però Houston rimane un regista che ha, diciamo, un grande narratore, che chiuderà la sua carriera con un film immortale che è The Dead, sì, stupendo, che praticamente
lo riporta praticamente all'Irlanda natia,
all'Irlanda, cioè la sua originaria Irlanda, un film bellissimo, è Il Canto del Cigno, e comunque rimane uno dei registi, forse insieme a Nicholas Ray, no? Un altro regista che Wenders ci ha tramandato con un famoso film, Nix Film, no? Uno dei grandi registi americani, insomma, di quelli meno, magari sotto certi profili, meno hollywoodiani per certi aspetti, però che hanno segnato la storia del cinema.
Tu hai giustamente citato tra le pellicole importanti di John Huston Il Tesoro della Sierra Madre. Molti trovano anche, diciamo, una forma di autocitazione.
Sì, di analogia, sì, di autocitazione, perché... sì, per il fatto del viaggio, del dorso del mulo, sì, per tanti aspetti, sì.
Cioè, anche il discorso del bottino che viene perduto malaguratamente, sì, nel corso del...
Sì, bisogna dire che Tesoro della Sierra Madre è un film sicuramente superiore, insomma, almeno...
Sì, sì, no, parlavo
ricordo
semplicemente di questo,
però
tema ricorrente.
Sicuramente c'è stato un richiamo, sicuramente, alla sua filmografia, insomma, e a questo film in particolare. E comunque Houston è un regista epico. È un regista, addirittura fece una, devo dire, una bella rappresentazione della Bibbia, diciamo nel 66, mi sembra, una specie di colossal, che insomma, nonostante che allora andassero sti colossal, tipo i Dieci Comandamenti, insomma, in quegli anni 60.
Sì,
insomma,
erano Bibbia, gli anni anche dei peplum, no?
Dei peplum, insomma, la Bibbia non sfigurava affatto, anzi, forse era un film più insolito per certi aspetti e più realizzato meglio di tanti altri. Non ricordo che da quando ero.
Hai accennato,
molto
Marcello,
giovane,
che insomma, l'idea di questo, di questa trasposizione cinematografica di un racconto di Kipling. John Huston ce l'aveva già da parecchio tempo, infatti erano, diciamo,
una ventina d'anni.
Erano previsti nel diciamo l'idea originaria che i due protagonisti fossero Humphrey Bogart e Clark Gable.
Esatto, quindi un'epoca, era una generazione prima.
Sì, poi, sì. Poi addirittura venne proposto a Burt Lancaster e Kirk Douglas.
Sì,
Paul Newman, che era stato, diciamo, utilizzato in precedenza, anche in questo caso venne invitato con il compare, diciamo, Robert Redford, ma poi alla fine fu lo stesso Paul Newman, come dicevi all'inizio, che suggerì.
Sì, disse: no, guarda, prenditi Sean Connery e Michael Caine, che tra l'altro sono appunto britannici.
Certo, quindi, giustamente, sì. Marcello, hai sottolineato un aspetto quanto mai fondamentale, il classico elefante nella stanza, ossia che questo è uno di quei film che, visto sul grande schermo,
è tutta un'altra cosa, cioè niente da
c'è
fare.
Da dire però che rispetto a tanto cinema degli anni 70 che noi abbiamo poi ripreso in visione proprio per la rubrica di cui ci occupiamo, comunque, per quello che può valere il mio criterio di valutazione, non ha mai delle cadute, insomma, spesso ci troviamo dei problemi proprio sulla lentezza, sulla, come dire, sul montaggio un po' diverso.
È un film appassionante, è un film che si segue d'un fiato, non ha assolutamente difetti. Del resto Huston è soprattutto un grande narratore, sempre questo, cioè uno che ti appassiona, non riesci proprio a disimpegnarti dal vedere il film, no? Cioè, è proprio un film che ti trascina, quando lo cominci a vedere finisci di vederlo assolutamente, anche se stai davanti a un piccolo schermo, ed è sicuramente una delle sue opere più riuscite, sia dal punto di vista descrittivo, la città che è misto tra egizia e tibetana, insomma è splendida, insomma, come viene descritta, no? Anche con i suoi,
sì, ogni tanto sembrano proprio i tempi egizi, quelli proprio, sì, lungo, sì, la valle, sì, del Nilo.
Sì, sì, pure per ricostruire questo, insomma, immagino che avrà dovuto lavorare veramente tanto. Insomma, un vero colossal, no? Che sicuramente, appunto, alcune delle immagini che si vedono di questa città hanno segnato gli anni 70.
Certo, certo.
Cinematograficamente, quindi è un film importante, insomma, ecco. Certo, non è, come posso dire, un capolavoro nel senso assoluto, insomma, forse manca di quel respiro epico che un film del genere.
Però nella filmografia di John Huston ha un posto di rilevanza.
Ha un posto di rilievo, non è considerato proprio il film migliore, insomma, ma comunque sicuramente ha un posto di rilievo.
Allora, caro Marcello, se sei d'accordo, visto che il racconto del film è anche una piccola critica, l'hai già dipanata, farei un po' il punto della situazione ricordando che su radiocittaperta.it il martedì c'è la Bottega del Forno, che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa, e diciamo come penultima pellicola del 1975, della quale ci occuperemo, perché poi, come già detto, a partire dal 2026 scavalleremo al 1976, abbiamo scelto il film di John Huston, tratto da un romanzo di Rudyard Kipling, L'uomo che volle farsi re, protagonisti due importanti attori britannici, Sean Connery e Michael Caine. E questa rubrica porta il titolo di Visti in prima visione proprio perché il nostro Marcello, e mai come in questo caso si tratta di un vero privilegio, ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originale di assistere a tale proiezione in una sala cinematografica, insomma, quindi vedendolo sul grande schermo, e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ciò avvenne.
È un cinema che tra l'altro non era lontano da casa mia, che era già uno schermo splendido, che purtroppo adesso è diventato un poltrone sofà, comunque,
ho capito.
E che era il Gregory.
Il Gregorio VII, certo.
Che era stato aperto da poco, e mi ricordo che me lo sono goduto in prima visione, proprio veramente
nello splendore del
grande
schermo, nello
splendore di un grande schermo, come richiedeva questo film.
E l'ultimo passaggio di questa rubrica Visti in prima visione prevede che il nostro Marcello esprima un giudizio in stellette da 0 a 5 che mutua dalla webzin Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Sì, beh, io qui do 3,5.
Beh, ci sta tutto, è un esatto. Ottimo sunto di quello che è stato il tuo racconto e il tuo giudizio. Io mi correggo perché avevo parlato di Michel Jarre, invece l'autore delle musiche è Maurice Jarre, che è un signor musicista, tra l'altro, tanto per rimanere in tema di film colossal, autore delle musiche di Lawrence d'Arabia, del Dottor Zhivago, insomma, quindi uno dei musicisti preferiti da David Lean, con il quale lavorerà parecchio. Ma insomma, la sua carriera di commentatore di film potrebbe essere utilizzata benissimo per fare una piccola storia del cinema importante che abbiamo avuto, perché rimanendo a David Lean fece anche La figlia di Ryan e altri film ancora.
Sì, sì.
Con lo stesso John Huston fece, per esempio, da te citato L'uomo dai sette capestri, lavorò con Luchino Visconti alla Caduta degli Dèi. È stato anche scelto da alcuni registi europei come Schlondorf per Il tamburo di latta. Insomma, sicuramente è un autore che per tutta la durata della sua lunghissima carriera ha saputo ritagliarsi uno spazio molto importante, arrivando addirittura a fine carriera a lavorare per esempio con registi come Peter Weir oppure come Michael Cimino. Quindi insomma sicuramente segniamoci questo nome di Maurice Jarre per
un compositore molto importante, sì.
Per appunto un importante segnale di quello che è la cinematografia internazionale. Allora, caro Marcello, nel darti appuntamento alla prossima settimana per un ultimo film dedicato al 1975, rimaniamo appunto con Maurice Jarre, con un brano dalla colonna sonora che è proprio una, come dire, citazione della storia. Il titolo di questo brano di Maurice Jarre è Sikander Gul. Grazie ancora, Marcello, e alla prossima.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.